6 di sera.
Decine di migliaia di persone si sono riversate nelle strade di Novi Sad per ricordare le 16 vittime del crollo di un anno fa alla stazione ferroviaria della città. Gli studenti addossano la responsabilità della tragedia al governo di Belgrado e chiedono elezioni anticipate. Buonasera, io sono Francesca Calcagno. Apriremo dunque questa edizione con i suoni e le voci raccolte in Serbia. La Russia sta sferrando colpi alla rete elettrica ucraina, Kiev alle raffinerie di petrolio russe. Cercheremo di fare il punto sull'impatto di questi attacchi sui due fronti. Vi proporremo anche la testimonianza di un controllore di volo statunitense che sta lavorando senza stipendio a causa del braccio di ferro fra la Casa Bianca e i democratici sulla spesa pubblica. Ci racconterà cosa significa fare due lavori e quali conseguenze intravede per la sicurezza aerea. E poi la realtà complicata dei familiari curanti. Una persona su quattro in Svizzera si prende cura di parenti o amici e spesso deve ridurre la percentuale di impiego o abbandonare il lavoro. Vi diremo come interviene l'associazione Equilab che deve favorire la conciliabilità fra cura e lavoro.
Tante volte si fa di tutto per nascondere e poi invece se si dicesse guarda che mia mamma è malata, mia mamma è ricoverata, mio papà non sta bene, anche i colleghi e il datore di lavoro stesso magari sarebbero più comprensivi.
Nora Iardini Crocitorti è la nostra interlocutrice. Da 5 a 10 in pochi mesi sale il numero delle persone che ha deciso di rivolgersi al gruppo ticinese di ascolto per le vittime di abusi in ambito religioso. Ne parleremo con la nuova copresidente che ci dirà anche come intende sviluppare le attività del gruppo. Posso anticiparvi che si riflette su un'associazione mantello sul piano nazionale. Decine di migliaia di persone si sono radunate oggi a Novi Sad nel nord della Serbia in occasione del primo anniversario del crollo della pensilina della stazione che lo scorso primo novembre aveva provocato 16 morti. La commemorazione di oggi è l'ennesima manifestazione organizzata dagli studenti serbi che addossano la responsabilità di quella tragedia al governo e chiedono elezioni anticipate creando profondo imbarazzo a Belgrado. Il reportage da Novi Sad è del nostro collaboratore dai Balcani Giovanni Vale.
È con la lettura dei nomi delle vittime che è cominciata oggi a Novi Sad la commemorazione del primo anniversario della tragedia dello scorso primo novembre. Un anno fa la pensilina della stazione ferroviaria appena ristrutturata è crollata, uccidendo 16 persone e diventando per migliaia di serbi la prova che la corruzione uccide, come dice uno degli slogan più popolari. Da un anno gli studenti che guidano le proteste chiedono che vengano pubblicati i documenti relativi alla ricostruzione e che vengano indette elezioni anticipate. Oggi diverse migliaia di cittadini hanno mostrato il loro sostegno agli studenti e pagato un tributo alle vittime, con 16 minuti di silenzio seguiti da un lungo applauso. Dragan è un abitante di Novi Sad, anche lui è venuto a chiedere giustizia.
Chiediamo che vengano stabilite le responsabilità per le persone morte. Questo porta direttamente al vertice del potere. Non vogliamo un cambio violento al potere, ma elezioni anticipate in cui penso che vincerà la lista degli studenti. Bisogna arrivare a delle elezioni libere e democratiche. Ci vorrà del tempo. E poi servirà una pulizia completa delle istituzioni. Chi è colpevole deve rispondere non solo per il crollo della pensilina, ma anche per tutto quello che è successo in Serbia negli ultimi 13 anni.
Gli ultimi 13 anni corrispondono al governo di Aleksandar Vučić, l'attuale presidente, eletto per la prima volta nel 2012. Il suo partito progressista serbo amministra quasi tutti i comuni del paese, controlla i media e ha indebolito la democrazia, come ha affermato il Parlamento europeo nel suo ultimo rapporto. Ascoltiamo ancora una manifestante. Maria Trifunovic è arrivata a Novi Sad da Belgrado.
È il governo di Aleksandar Vučić che, nonostante le istituzioni e gli organi dello Stato, governa tutto e controlla tutto fino al minimo dettaglio in questo paese. Quindi tutto il sistema di salute, di giurisprudenza, di scuola, tutto è corrotto. E dall'altra parte, come vedete, c'è la gente che pretende soltanto di tornare ai valori umani.
La dura repressione delle manifestazioni che Belgrado ha messo in atto negli ultimi mesi sta ora preoccupando anche l'Unione Europea. Ascoltiamo il politologo serbo Srđan Cvijić.
se la Serbia ha un governo che è rivolto verso l'Europa, un governo che è pronto di tendere la mano senza pretese ai vicini, allora avremo la pace alla regione. Se abbiamo un governo instabile, paranoiaco, impaurito come questo qua, questo è una minaccia diretta per la stabilità della regione. Secondo me si stanno rendendo un po' conto di questo.
Nelle prossime settimane gli studenti dovrebbero pubblicare i nomi dei candidati che li rappresenteranno alle prossime elezioni. Il presidente Vučić però per il momento non ha ancora accettato di tornare alle urne.
E questo era il reportage di Giovanni Vale da Novi Sad. In Ucraina sta andando in scena un'intensa guerra di propaganda attorno alla battaglia di Pokrovsk, la città del Donbass, sotto assedio russo ormai da diversi mesi. Mosca sostiene che l'esercito ucraino è ormai praticamente circondato, mentre Kiev smentisce e dice di aver inviato rinforzi alle proprie truppe, che però sono in netta inferiorità numerica. La situazione viene definita complicata, che è un segnale che la difesa si trova a un punto critico. Sul terreno si registrano da alcuni giorni anche scontri tra le vie della città. Questo per quanto riguarda Pokrovsk. Intanto negli ultimi giorni la rete elettrica dell'Ucraina è stata ancora pesantemente colpita da missili e droni russi. I cittadini ucraini ne stanno già pagando pesantemente le conseguenze. Piero Grabe, che è qui in studio, cosa possiamo dire a proposito di questa situazione?
Ma possiamo dire che i riscaldamenti si stanno accendendo con un importante ritardo in Ucraina questo autunno. La situazione è molto più complicata rispetto all'anno scorso, basti dire che a inizio ottobre ci sono stati dei bombardamenti che avrebbero distrutto almeno il 60% della capacità produttiva di gas in Ucraina, attacchi senza precedenti per la loro portata, mai così pesanti. Il gas, che rimane la principale fonte di calore per le abitazioni del paese, è un tasto molto delicato ed è praticamente dal 2014, l'anno della rivoluzione di Maidan e della fuga del presidente filo russo Yanukovych, che il paese affronta grossi grattacapi ogni inverno per trovare gas a sufficienza e soprattutto a prezzo accessibile per riscaldare le abitazioni durante il rigido inverno ucraino. Ecco, le autorità ora sono state costrette a rivolgersi ad altri paesi per garantire nuove forniture di gas fuori programma. Negli ultimi giorni hanno ammesso la gravità della situazione e questo significa proprio che gli attacchi russi hanno lasciato un segno profondissimo.
Questo dicevi per quanto riguarda il gas e il riscaldamento, ma gli ucraini ora, forse mai così tanto come adesso, devono di nuovo affrontare il problema dei blackout, della sospensione programmata dell'erogazione di elettricità.
Ecco, sì, i cittadini tornano a ricevere le comunicazioni ufficiali da parte delle aziende elettriche regionali o locali che segnalano gli orari in cui rimarranno al buio giorno dopo giorno a causa delle capacità molto ridotte della rete elettrica. Non si conoscono i dettagli dei danni subiti dall'Ucraina, da tutta quanta l'Ucraina, da nord a sud, da est a ovest. Le autorità non segnalano dettagli sui bombardamenti russi né su quanto sia ora veramente ridotta la capacità produttiva ucraina. Sono informazioni strategiche, ma comunicano comunque che gli ultimi attacchi mettono in pericolo anche il funzionamento delle centrali nucleari del paese, esclusa quella di Zaporizhzhia, occupata dai soldati russi e costantemente a rischio incidente. Kiev accusa apertamente il Cremlino di voler distruggere completamente il suo sistema elettrico. Intanto la popolazione deve adattarsi e dovrà con ogni probabilità anche assumersi dei costi più elevati per il consumo di energia elettrica nel corso dei prossimi mesi.
Piero Grabeck con lo scenario attuale in Ucraina. In Russia invece nelle ultime settimane Kiev ha moltiplicato i propri attacchi tramite droni e missili contro obiettivi, anche questi legati al settore energetico, le raffinerie di petrolio prima di tutto. I bombardamenti sono aumentati anche sul suolo russo. Allora andiamo a Mosca, dove ritroviamo il nostro collaboratore Giuseppe D'Amato. Giuseppe, cosa puoi dirci a questo proposito e quanto si sa di questi attacchi messi a segno dagli ucraini in Russia?
Buonasera, gli ucraini continuano la loro operazione chirurgica contro le infrastrutture energetiche. D'agosto il loro loro droni hanno preso di mira raffinerie, oleodotti, porti petrolio. Non c'è impianto nella Russia europea che non sia stato bombardato o colpito più volte. Migliaia sono state le azioni eseguite, centinaia quelle con successo. Ad esempio, ieri 98 droni sono stati intercettati, questo è il dato fornito dal Ministero della Difesa, 11 erano sulla regione di Mosca, che è grande, non dimentichiamocelo, come il Belgio, 3 andavano verso la capitale, e infatti un quartiere periferico della capitale è rimasto a lungo senza energia elettrica, ma nei giorni scorsi, stando però ad informazioni ucraine, sono stati messi fuori uso 3 rami di una pipeline strategica, la Kaltsevaya, nella regione di Mosca, che trasporta per le forze armate federali benzina, gasolio e carburante per aerei. I russi non comunicano mai l'entità dei danni e si fa fatica realmente in molti casi a comprendere l'impatto delle varie azioni in corso. Un tempo i social media pubblicavano fotografie di incendi nei vari impianti, adesso è vietato e anche i leader regionali non dicono nulla. L'unica cosa che si comprende è che le contromisure adottate dal Cremlino fin qui appaiono poco efficienti, e in 9 regioni sono stati addirittura richiamati i riservisti per difendere le aziende collegate al settore militare industriale.
Si dicevi difficile capire l'impatto che hanno effettivamente questi bombardamenti, che dire su quello che invece hanno sulla popolazione russa? Nelle scorse settimane avevamo parlato di carenza di benzina alle stazioni di servizio, la situazione è peggiorata.
Ma la situazione è a macchia di leopardo. Non dimentichiamoci che la Russia è un paese grandissimo e proprio nell'immensità della sua geografia si perde realmente il concetto della situazione reale sul terreno. Diciamo subito che in alcune regioni la benzina continua ad essere razionata, per esempio a Mosca non c'è questo problema, però in qualche stazione di servizio può mancare un tipo di benzina piuttosto che un altro, ma si va a quella successiva, mentre nelle regioni bisogna percorrere chilometri. Quello che è certo è che il prezzo della benzina è aumentato del 12,1% da inizio anno, e questo aumento sta incidendo in maniera molto forte sul tasso dell'inflazione nazionale. E poi Mosca ha posto il divieto all'export della sua benzina, e qui ci sono delle conseguenze molto importanti anche in Asia centrale ex sovietica, e Mosca ha acquistato importanti quantità di benzina in Bielorussia. La situazione non è assolutamente facile, e certamente i russi tendono a nascondere il più possibile la reale situazione, ma è chiaro che certo le cose non vanno bene.
Giuseppe D'Amato da Mosca chiude questa pagina dedicata alla guerra in Ucraina e le sue conseguenze. Negli Stati Uniti si è ormai arrivati al primo mese di shutdown, il blocco parziale delle attività governative non essenziali, il braccio di ferro tra la Casa Bianca e i democratici sul budget dunque continua, e a farne le spese sono circa 700.000 dipendenti federali. Tra loro ci sono anche i controllori di volo, che devono lavorare senza stipendio e sono costretti in caso di necessità a trovarsi un secondo lavoro per pagare le bollette o le rette scolastiche dei loro figli. Il nostro corrispondente Andrea Vosti ha raccolto la testimonianza di uno di loro, Jack e Chris, papà single che vive in Virginia con la figlia quindicenne.
Jack Chris mi riceve nel suo appartamento nella contea di Fairfax, in Virginia. Jack lavora come controllore di volo alla base aerea di Andrews, la casa dell'Air Force One presidenziale.
That is correct, yep. Joint Base Andrews, home of Air Force One.
Come altri 14.000 controllori di volo in tutto il paese, dallo scorso 1 ottobre Jack è chiamato a lavorare senza ricevere lo stipendio. Il suo è un lavoro considerato essenziale.
My job responsibility is to provide separation, standardized separation.
Il mio compito è quello di garantire la separazione minima tra gli aeroplani in volo, mi spiega Jack. In parole povere, evitare che due aeroplani entrino in collisione.
And help the flying public avoid a collision.
44 Juliet Mike.
Chiedo a Jack Chris come sta vivendo questo periodo di grande incertezza, con uno shutdown di cui non si intravede la fine.
How can you concentrate on traffic
Come fai a rimanere concentrato sul tuo lavoro quando la tua testa è altrove, quando la tua priorità è come riuscire a provvedere per la tua famiglia, racconta Jack.
Just my opinion. I think it's safe.
La mia opinione è che volare sia ancora sicuro, ma se lo shutdown continua, molti di noi saranno chiamati a prendere una decisione difficile, perché le bollette non si pagano da sole.
People will have to start making very tough decisions on what to do because bills don't stop coming. They keep mounting up.
Per sbarcare il lunario, JC, come lo chiamano gli amici, è stato costretto a cercarsi un secondo lavoro. Finito il suo turno sulla torre di controllo, Jack consegna pasti a domicilio per DoorDash, la piattaforma che ha il monopolio del cibo online.
So I'm Monday through Friday 8 to 4:30, so I'll go in and do that.
Il mio turno come controllore di volo va dalle 8 di mattina alle 4 e mezza di pomeriggio. Quindi dalle 5 alle 8 di sera consegno pasti a domicilio, racconta Jack.
So I'll go dash from 5 to 8:30.
La storia di Jack Chris ha attirato l'attenzione dei media statunitensi. Dalla sera alla mattina l'eroico papà single che fa due lavori per pagare la retta scolastica della figlia è diventato una specie di celebrità.
Jack Chris, controller in the Washington DC area.
And joining me now is Jack Chris. He is an air traffic controller at Joint Base Andrews.
I'm not missing sleep due to DoorDash. The sleep that I'm missing is due to anxiety from.
Se mi manca il sonno non è per colpa del mio secondo lavoro, ma dello stress, l'ansia di non sapere quando arriverà lo stipendio, mi racconta Jack.
It's not as lucrative as air traffic, of course.
La paga con DoorDash non è paragonabile a quella di un controllore di volo, ma almeno sai quanto e quando i soldi arriveranno sul tuo conto.
At least I know what I'm gonna make and it's gonna hit my account.
Il giorno della mia visita è il compleanno della figlia quindicenne JC. JC frequenta il primo anno in un liceo privato.
What do you want to have for dinner tonight?
I actually want to go to that one place you kept talking about. What is it called?
Guapos.
Guapos. Yeah.
He's definitely been losing sleep. He wears a watch. And he shows me every day of his...
Papà dorme sempre meno. Lo so perché ha una app sul cellulare che misura il sonno, dice JC.
He tells me to keep my mood stable, but it has taken a hard toll on him.
Mi ripete sempre di tenere duro, di non scoraggiarmi. Ma si vede che la situazione gli pesa sempre di più, racconta la figlia.
Taking on two jobs is a big deal.
Avere due lavori non è facile. E papà lo fa soprattutto per me, per pagarmi la scuola, per non far mai mancare il cibo in tavola. Sono molto orgogliosa di lui.
So he can pay my tuition, so he can make sure that we have food on the table. I am very proud of him.
I'm telling you right now, I'm wondering if I should continue on in the FAA or if I should go do something else.
Mi chiedo sempre più spesso se valga davvero la pena continuare nell'aviazione o se non sia il momento di cambiare aria, mi confida Jack Chris.
Nobody wants to see two planes hit. And have to deal with that for the rest of their lives.
Nessuno di noi vuole avere sulla coscienza lo scontro fra due aeroplani. Noi controllori di volo siamo persone toste, siamo abituati alla pressione, ma restiamo prima di tutto degli esseri umani.
We're tough. Air traffic controllers are some tough people, man, but inevitably we are humans.
La testimonianza di Jack Chris sulla difficoltà di lavorare senza stipendio, avere due lavori e mantenere una famiglia, nel contributo di Andrea Vosti. Difficoltà queste che vivono, seppur in modo diverso, anche familiari curanti, persone che si prendono cura di parenti e conoscenti. In Svizzera un abitante su quattro ricopre questo ruolo e per sensibilizzare la società su questa realtà in queste settimane vengono organizzati eventi e momenti di scambio anche in Ticino. Ne parliamo anche noi partendo da una testimonianza che abbiamo ricostruito.
Era da un po' che mio marito Antonio diceva o faceva cose senza senso. Un giorno, per esempio, ci servì a tavola del budino nelle scodelle del cane. Io non volli farci troppo caso, almeno finché Antonio non fu ricoverato per un intervento. I medici mi misero sull'attenti. Risvegliatosi dall'anestesia, in preda a un terribile accesso d'ira, si strappò la sonda dal braccio. Fu sottoposto a esami e la diagnosi fu chiara. Seppi che non avrei più potuto lasciarlo solo. Non mi ero accorta di nulla e mi trovavo ormai dinanzi al fatto compiuto. Mi mancavano pochi mesi per andare in pensione. Ho chiesto un congedo e non sono mai più rientrata al lavoro. Ho dovuto scegliere in fretta e non è sempre stato facile. Le condizioni di Antonio sono peggiorate in fretta e dal momento che dei servizi di assistenza a domicilio lui non ne voleva sapere, mi è toccato occuparmi di tutto: aiutarlo ad alzarsi, ad andare in bagno, a mangiare, portarlo a spasso, distrarlo, conversare con lui, senza contare tutti gli aspetti amministrativi. Non ho più pensato a me stessa in qualità di sua moglie, ma di chi si prendeva ogni giorno cura di lui.
Quella che avete appena sentito è lo stralcio di una delle testimonianze che la divisione ticinese dell'azione sociale delle famiglie ha raccolto in un opuscolo dedicato ai familiari curanti. Su questa pubblicazione ci sono anche informazioni e consigli su come farsi aiutare dagli enti presenti sul territorio cantonale, sul piano finanziario ma anche psicologico. Un altro aspetto molto delicato, lo abbiamo sentito anche nel racconto di poco fa, è quello professionale. Molti familiari curanti devono ridurre la percentuale o addirittura smettere di lavorare per dedicarsi a chi ha un problema di salute o non è più autosufficiente. Su questo Pervin Cavacioglu ha interpellato Nora Iardini Crocitorti dell'associazione Equilab, un'associazione che si impegna su mandato cantonale proprio sulla conciliabilità fra cura e lavoro.
Nora Iardini Crocitorti di Equilab. Spesso quando una persona diventa familiare curante non sa a cosa va incontro e non può neanche prevedere quanto sarà impegnativo su più fronti. Quando una persona vi chiede una consulenza a voi di Equilab, ecco, voi da che cosa iniziate?
Allora, iniziamo dalla base, che è questo nuovo congedo per l'assistenza ai familiari curanti, nuovo, dico adesso in qualche anno che è in vigore, però sempre bene ricordarlo perché non conosciuto a tutti. È un congedo previsto dalla legge sul lavoro e dal codice delle obbligazioni, quindi vale nel tutto il diritto privato. In ambito pubblico alcune realtà l'hanno ripreso, non del tutto, quindi dà diritto a 10 giorni all'anno per la cura dei familiari, caso di malattia, di infortunio o di assistenza. Quindi questo è il piccolo aiuto che viene dato, perché sono pochi giorni all'anno, 10 giorni all'anno, quando c'è un familiare molto ammalato non bastano. E poi partiamo a capire esattamente se c'è una modalità di flessibilizzazione del tempo di lavoro che si può discutere con il datore di lavoro, quindi non so, introdurre magari delle giornate di telelavoro, se si riesce a spostare la giornata lavorativa, se c'è una possibilità di ridurre il tempo di lavoro anche solo consensualmente per un certo periodo, se c'è la possibilità di fare anche un congedo non pagato. Quindi ci sono tante modalità, chiaramente dipende un po' anche dal datore di lavoro che possibilità ha di venire incontro al dipendente o alla dipendente.
Ecco, perché se da una parte c'è già il familiare curante che di suo deve anche rendersi conto di quello che significa il suo ruolo, cosa tutt'altro che scontata e facile, dall'altra c'è però anche un po' una richiesta per sensibilizzare un po' anche le aziende su questo tema.
Allora, prima di tutto è importante appunto è quello di rendersi conto del ruolo e di dirlo, nel senso dirlo anche in azienda, dirlo ai colleghi, perché tante volte si fa di tutto per nascondere, perché si pensa che questo magari poi non sia visto bene sul posto di lavoro e poi invece alla fine non si riesce a far bene il lavoro. Invece se si dicesse: guarda che mia mamma è malata, mia mamma è ricoverata, mio papà non sta bene, anche i colleghi e il datore di lavoro stesso magari sarebbero più comprensivi. Quindi è importante anche dirlo. E poi appunto vedere le aziende, molte sono sensibilizzate su questi temi, cosa possono fare, chiaramente dipende tanto dalla realtà lavorativa.
Lei all'inizio ha parlato del congedo che si può chiedere, ma in Ticino ci sono altri modi e possibilità di avere un sostegno finanziario?
Ci sono familiari, diciamo, molto ammalati con invalidità, ci sono gli aiuti dell'assicurazione invalidità, quindi gli assegni grandi invalidi. Se invece è un aiuto temporaneo, non ci sono proprio degli aiuti per compensare la perdita di guadagno. Nel Canton Grigione dal 27 ci sarà un aiuto specifico, in Ticino invece non abbiamo ancora una forma di questo tipo, ci auguriamo che possa arrivare anche da noi.
Un'ultima domanda, Nora Iardini Crocitorti, dal suo osservatorio, ma io come Equilab vi occupate da tempo di conciliabilità, lavoro, famiglia, per quel che riguarda, ecco, i familiari curanti, c'è una cosa che avete osservato, un'evoluzione in bene o in male?
Sempre di più si è familiari curanti, nel senso, una volta la conciliabilità riguardava solo l'avere figli e conciliare il periodo in cui i bambini erano piccoli e quindi era quello l'accezione di conciliabilità, invece sempre di più ci si deve occupare anche appunto dei genitori anziani, dei familiari, quindi c'è un aumento dei familiari curanti, la sensibilità sta aumentando, di questi temi parliamo, almeno un giorno all'anno ne parliamo sempre e quindi c'è un po' più di sensibilità e appunto si riesce a aiutare queste persone.
Nora Iardini Crocitorti nell'intervista di Pervin Cavacioglu. Sale il numero delle vittime di abusi in ambito religioso che si sono rivolte al GAVA, il gruppo che è nato un anno fa in Ticino per fornire prima di tutto ascolto e poi un supporto indipendente, nato dopo il rapporto duro, molto duro, che aveva pubblicato l'Università di Zurigo sulla storia degli abusi sessuali in ambito ecclesiale in Svizzera. Ne parliamo perché negli scorsi giorni il GAVA si è riunito in assemblea, ha ampliato il suo comitato e ha nominato due nuovi copresidenti, Gian Antonio Romano e Patrizia Cattaneo Beretta. Gian Robiani ha parlato con quest'ultima per capire le strategie dell'associazione.
Con il gruppo di ascolto per le vittime di abusi in ambito religioso, appunto, ci eravamo sentiti alcuni mesi fa, eravamo in luglio con la presidente Miriam Caranzano. Il presidente di allora aveva detto appunto che erano arrivati al GAVA 5 casi. All'epoca anche l'amministratore apostolico Alain Deremy aveva fatto un appello dicendo alle persone, alle potenziali vittime di farsi avanti. Ecco, io le chiedo cos'è cambiato da questo punto di vista, se ci sono nuove persone per esempio che vi hanno contattato, che si sono fatte avanti, che avete potuto ascoltare.
Sì, in effetti è così, altre persone ci hanno contattato e questo è particolarmente importante perché l'ascolto e l'accompagnamento delle vittime sono il cuore della mission di GAVA. Siamo giunti a una decina di vittime che il team d'ascolto ha sentito. Per alcune vittime c'è stata la necessità di essere ascoltate più volte, altre persone hanno voluto parlare con la nostra testimone, anche lei persona vittima e membro di GAVA, Raffaella Raschetti, il sopravvissuto, si usa questo termine, cioè la persona che sa di cosa parla, che ha avuto un'esperienza d'abuso, che condivide, ascolta con empatia ciò che un'altra persona ha da raccontargli. Un'altra persona che ci ha contattato ha chiesto di incontrare il vescovo Deremy e anche questo è stato un momento molto molto forte. Una vittima che si è appalesata dopo luglio ha sollecitato la creazione di un gruppo di autoaiuto e molto interessante sono state rivolte a noi delle richieste di appoggio da parte di vittime in Italia. Non si sono sentite né accolte né ascoltate e si sono rivolte a GAVA.
Puntate sulla formazione di chi è lì ad ascoltare. L'improvvisazione non può trovare spazio in una situazione del genere.
Sì, dice benissimo. I nostri amici che hanno ascoltato nel primo anno sono dei professionisti già adulti, ma occorre allenarsi ad una capacità di ascolto empatico, accogliente e non giudicante. Per questo GAVA ha proposto ai suoi membri un intero percorso formativo. GAVA nasce per colmare una lacuna che esisteva in Ticino. Siamo infatti una realtà che non ha legami né con la Chiesa né con gli apparati statali, ma al nostro interno abbiamo delle vittime e non solo, che ascoltano altre vittime. Nasciamo nel 2024 proprio sulla scia di organizzazioni di sostegno alle vittime, chiamiamole così, sorelle, cioè la SAPEC in Romandia e il GEMICU. Con queste associazioni sorelle in quest'anno abbiamo collaborato molto partecipando a degli eventi pubblici e proprio perché c'è stato un lavoro così proficuo e profondo, Miriam Caranzano, ci tengo a dirlo, vive in prima persona questo perché è membro del comitato transitorio della SAPEC, quindi del gruppo Romando, è nata d'un canto desiderio e dall'altra l'esigenza di creare un'associazione mantello svizzera.
Patrizia Cattaneo Beretta sul futuro dei gruppi di ascolto per le vittime di abusi in ambito ecclesiale. In chiusura di edizione vi proponiamo un contributo dai Grigioni, le quattro testate online delle valli italofone, la Bregaglia, il Bernina, il Moesano e il Grigione italiano hanno deciso di unirsi in un'unica piattaforma digitale, gri.media. L'obiettivo è quello di rafforzare la presenza del giornalismo di lingua italiana nei canton Grigioni attraverso la condivisione di alcune notizie, approfondimenti e contributi d'agenzia. Il servizio di Antonia Marsetti.
Il lettore si è già accorto che qualcosa è cambiato. Le testate online del Grigione Italiano hanno cambiato veste grafica, ma non solo. Da oggi tutte e quattro convivono su una piattaforma digitale che questa sera ha scelto Expo Valposchiavo come trampolino di lancio. Ci sono voluti 2 anni di lavoro e l'impegno di un'associazione che da tempo lavora per sostenere i media di lingua italiana, InfoGrigione, il presidente Maurizio Michael.
La visione del progetto è stata quella di cercare di mettere insieme le forze per dare un'informazione a 360 gradi proveniente dal Grigione Italiano e rafforzare i media esistenti nelle valli.
Gri.media nasce grazie al sostegno del Cantone dei Grigioni, che ha erogato un contributo di oltre 220.000 franchi. Per il momento le quattro testate occupano complessivamente 3,3 posti al 100%, ma la piattaforma dovrebbe liberare risorse da investire in nuova forza lavoro. Quali saranno però i vantaggi per gli utenti? Lo abbiamo chiesto al direttore del Grigione Italiano, Antonio Plazza.
Il primo vantaggio concreto è che comunque manteniamo integra l'informazione nel Grigione Italiano, che non è cosa da poco. La si dà per esistente, ma non è necessariamente che debba essere così, quindi rimane questa. E in più viene garantita anche una certa pluralità dell'informazione, che questo, come sappiamo, per una democrazia è sempre molto importante.
Fino all'altro giorno eravate un po', non dico nemici, in casa, separati in casa. Adesso che invece siete in questo grande condominio, un po' di concorrenza resta o c'è il rischio di appiattimento?
No, deve restare completamente. L'idea è proprio il contrario. Noi abbiamo deciso, condividiamo le mura per non dover pagare 4 edifici, ne costruiamo solo uno, ma dentro queste mura ciascuno lavora indipendentemente dall'altro. La garanzia dell'indipendenza di ogni testata era la cosa più importante di questo progetto ed è quella su cui abbiamo puntato tantissimo e che desideriamo mantenere.
4 anime distinte ma non distanti. A chi toccherà a coordinare il flusso delle notizie e delle immagini che verranno condivise? Un aspetto non secondario quando si parla di più redazioni, risponde Bruno Roselli, presidente del Bernina.ch.
A monte abbiamo un'organizzazione che adesso finalmente funziona, che è InfoGrigione, che evidentemente ha questo compito di coordinare le varie testate e di discutere le cose. Posso immaginarmi che a livello regionale, vedi la Valposchiavo dove le testate sono due, ci si confronterà magari più spesso che quello che è stato in passato.
Ci fermiamo qui. In preparazione c'era Veronica Lippi, il tema centrale del nostro magazine è l'offerta culturale per le scuole dell'HAC di Lugano. Prima però c'è lo sport, grazie per averci seguito, buon ascolto.